Allora, siamo arrivati al momento della rubrica del giovedì, la rubrica L'angolo del coach con il nostro fantastico life coach Riccardo Spadoni, che è già in collegamento con noi. Pronto? Buongiorno Riccardo.
Buongiorno Furia, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Ma ben ritrovato a te, perché ricordiamo che per questa stagione il nostro appuntamento con L'angolo del coach si alterna una settimana sì, una settimana no, quindi ci sentiamo ogni due volte al mese, ok? Bene, sono molto contenta. Benvenuto, coach.
Grazie mille, Furia. Questa canzone che facevi sentire è bellissima e mi ha fatto venire tanti ricordi della mia adolescenza, perché erano gli anni in cui ero adolescente e spesso la sentivo, e in quei momenti provavo alle volte qualcosa che ha a che vedere con il tema del giorno.
Esatto, cioè, quanti anni avevamo? 18 anni avevamo nel 97.
Sì, uno di meno, 17 facciamo, 17. Così almeno siamo più precisi, non ci becchiamo troppo.
Ok, ecco. 17 anni, wow ragazzi, che salto. Ecco. Il tema del giorno che si ricollega perfettamente è?
Il flow. Ovvero il flusso, l'esperienza ottimale, come viene chiamato anche tecnicamente. Però per spiegarvelo, vorrei proprio partire da proprio un esempio concreto che magari potevi anche darci tu, nel senso, ti è mai successo di svolgere un'attività per la quale ti eri anche preparata, ti eri impegnata?
Sì.
E poi quando eri mentre stavi svolgendo questa attività, ti sentivi così coinvolta, così immersa, così concentrata, da provare un grande senso di euforia e di benessere e di avere come ecco una sorta di alterazione della percezione del tempo, come se il tempo volasse.
Certo, sì.
Mi è capitato, qualcosa?
Sì, allora, ma succede sempre quando si fanno attività, uno, che piacciono, due, dove siamo molto concentrati e dove effettivamente ci si perde in quel flusso che dici te. L'ultima volta mi è successo quando ho provato a scrivere una storia, proprio mi sono messa a scrivere alla tastiera del computer, ho scritto giù, avevo l'idea di fare un romanzo e mi perdevo, effettivamente sì.
Fantastico.
O anche quando si suona, passa velocemente il tempo, anche quando si dipinge, si disegna, è esattamente la concentrazione, credo che sia.
Bravissima, la concentrazione ha un ruolo fondamentale. Però se ci fai caso, cioè la prima cosa che tu hai messo in luce è il fatto che questi momenti magici, queste epifanie, se vogliamo dire questa felicità, in realtà non è tanto il risultato di un momento di evasione,
no,
ma di impegno e coinvolgimento.
Esatto, sì.
E se ci fai caso, questa è la prima scoperta scardinante del flow, perché ci hanno spesso insegnato che il benessere, la felicità, ce l'abbiamo quando stacchiamo, quando facciamo qualcosa di che non ci impegna troppo. E poi in realtà...
Ma non è vero, esatto.
No? E la seconda cosa, tu hai detto, io mi sono messa davanti al computer a scrivere una storia. Se ci fai caso, quella è un'azione che tu hai determinato.
Certo.
E quindi hai esercitato un potere tuo sulla vita. E quindi, come dire, questa è un'altra grande scoperta, cioè che noi siamo in grado di generare questo flow, questo flusso, e quindi non siamo schiavi delle circostanze, ma siamo i padroni che, come diceva il teorico poi del flow, che è questo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, un nome molto complesso, era ungherese. Lasciamo perdere, chiamiamolo
Mihaly, l'ho capito.
Mihaly ha un nome praticamente impronunciabile. Csikszentmihalyi, circa si pronuncia
mamma
così.
Mia.
Ed è molto famoso in realtà, perché poi lui si è trasferito giovanissimo negli Stati Uniti ed è diventato uno dei padri, dei pionieri della psicologia positiva, e quindi ha dato un contributo al coaching umanistico straordinario. Ora lui è consapevole di non aver inventato da zero questo flow, però l'aspetto interessante è che lui lo ha molto codificato, l'ha molto strutturato, l'ha molto studiato, e lui ci dice che tendenzialmente la magia del flow è data dalla nostra capacità di generare e controllare questo inner game, cioè questo gioco interiore.
Che poi è, sì, il tempo passa in fretta, ma quando sei dentro quel flusso è come se ti si fermasse, ti fermassi in uno spazio tuo ben preciso. Cioè fuori viaggia,
brava,
ma nel momento in cui tu sei dentro quella tua azione, dentro quella quel momento di concentrazione tutto personale,
brava,
effettivamente sei bloccato, perché stai facendo quello e basta.
Brava, brava, tu hai fatto l'esempio
perfetto.
E ci
si rilassa anche.
E ti rilassa anche, scopriamo anche che poi spesso la stanchezza è data da... non tanto dall'impegno, ma dal fatto che facciamo qualcosa in cui non siamo coinvolti.
Mm.
Tu hai fatto l'esempio perfetto della concentrazione, che è uno degli elementi fondamentali del flow, e che sta proprio nella capacità di focalizzare l'attenzione, e quindi focalizzarci nel fare qualcosa, separandoci da tutte le interferenze esterne. Quindi questa è un'altra scoperta, nel senso che se vogliamo creare una vita orientata al flow, dobbiamo imparare ad allenare la concentrazione, che è una delle competenze fondamentali per generare sempre di più questi stati che più si verificano, più ci fanno stare bene. E poi tu hai detto un'altra cosa importantissima, tu hai detto tendenzialmente ci avviene quando facciamo qualcosa che ci piace, no? Che apparentemente può sembrare una frase banale, ma è fondamentale. Perché
no,
io lavoro
per
con tante
banale,
persone,
esatto.
Con tante persone, tanti giovani anche, che si preoccupano della perfezione tecnica, cioè di riuscire bene in tutte le attività, e spesso e volentieri trascurano il piacere, cioè quello che veramente piace a loro. E anche nelle scelte di vita c'è il rischio poi che trascurino quello che sono le loro vere passioni. E invece questo Mihaly, chiamiamolo così, ci spiega che il flow, questa esperienza magica, che ci porta poi all'eccellenza, che ci porta poi a esprimere dei risultati straordinari, cioè oltre l'ordinario, avviene solo quando noi facciamo qualcosa che ci coinvolge molto, quindi dalla quale traiamo piacere e che quindi autodeterminiamo volentieri. E questo è il primo aspetto legato al piacere. Il secondo, che è qualcosa che, guarda, io mi emoziona dirla perché lui fa un esempio perfetto, perché lui ha scritto un libro su questo, ma è una cosa che io ho sperimentato tantissimo nel coaching, non è legato solo al cosa facciamo, ma anche al come lo facciamo.
Esatto.
Nel senso, lui fa un esempio perfetto, Furia, fa un esempio perfetto di un, pensa, di un operaio della catena di montaggio, Rico Medein, diciamo proprio Rico Medein, il quale fa il lavoro apparentemente più noioso del mondo, cioè proprio lavora la catena di montaggio.
Fa quindi sempre la stessa, le stesse cose, gli stessi movimenti, le stesse azioni.
Ha un tempo per assemblare quel determinato pezzo, ma lui cosa ha fatto? Lui ha trasformato quell'attività in una competizione con se stesso, cioè lui immagina di essere come un'olimpiade nella quale deve continuamente migliorare il suo tempo di prestazione, deve continuamente accorciare questo tempo di realizzazione.
Per non annoiarsi, certo.
Per non annoiarsi, capisci?
È stato creativo, è stato creativo.
Bravissima, bravissima. E attiva quello che è un suo bisogno emozionale, in questo caso la sfida con se stesso, e questo lo aiuta a coinvolgersi di più in quello che sta facendo, capisci?
Sì.
E questo è, come dire, questo è quindi un insegnamento da coach, te lo dico, importantissimo anche per gli ascoltatori. Non è solo quello che facciamo, ma anche come lo facciamo,
certo,
che determina il flow, capisci?
Sì, sì. Ecco, non arriviamo a fare come l'operaio di Charlie Chaplin, di Charlot in tempi moderni, che rimane,
brava,
ingoiato dal macchinario.
Brava.
Scusa,
brava.
Ma quando mi hai detto l'operaio con il suo nome, mi è venuto subito in mente Charlot.
Esatto, nella... esatto, ma poi alla fine...
Beh, si è divertito comunque, causando,
brava,
il blocco.
Ma capisci che poi anche un lavoro creativo può diventare di routine, può non,
certo,
più attivare,
sì,
il flow,
sì, sì, sì,
capisci?
Sì.
Poi è un'altra cosa fondamentale nel flow, è cercare sempre degli obiettivi di miglioramento e dei feedback in quello che noi facciamo, perché se anche io vado a correre, se tu ami correre, io amo correre, sono attività che facciamo, è molto più probabile che noi raggiungiamo uno stato di flow se tutte le volte ci diamo un obiettivo di risultato, quindi cerchiamo magari di superare noi stessi o di raggiungere una determinata prestazione o cercare appunto di raggiungere un obiettivo, una meta, quello che noi stiamo facendo.
Certo.
E la seconda cosa riguarda il feedback di processo. Noi stiamo tanto meglio quanto più abbiamo dei feedback dal contesto in cui ci stiamo muovendo. Quindi una cosa che tu avrai notato quando suoni, quando fai un concerto, è molto più facile in quella circostanza avere un feedback, perché se tu percepisci l'eccitazione o il coinvolgimento del pubblico, questo è, come dire, qualcosa che ti stimola al flow, capisci?
Certo.
E lui dice una cosa interessante, che è molto vera, che ci sono alcune attività, alcune professioni nelle quali questi feedback arrivano più facilmente. Quindi se io faccio per esempio il chirurgo o faccio lo sportivo, tu capisci che il feedback ce l'ho in maniera immediata, l'operazione mi è riuscita perfettamente, il punto mi è riuscito, quello smash, quel tiro, ma per esempio ci sono alcune circostanze, alcune attività in cui magari questi feedback sono meno evidenti e quindi dobbiamo cercarli, capisci?
Sì, sì.
Ti faccio un esempio, per esempio nel coaching, nel mio lavoro, alle volte i risultati non arrivano subito, quei cambiamenti che noi cerchiamo non arrivano subito, allora io mi sono allenato a cercare, a osservare nell'altro, nel cliente, il livello di coinvolgimento, quindi quanto interagisce, quanto parla, che espressione del volto ha, il tono della voce, come si prepara poi per le sessioni, e tanto più questo coinvolgimento c'è, tanto più quello per me è un feedback positivo che mi stimola al flow. Capisci?
Certo.
E quindi, come dire, quello è un aspetto importante, quindi di feedback, no? Anche quelli che noi riceviamo, no? Dopo i nostri interventi, ci stimolano, ci gasano, ci spingono a coinvolgerci sempre di più in questo flusso.
Senti, il flow si può comandare?
Si può
pilotare?
Questa è una bella domanda.
Perché secondo me no, bisogna. Cioè, è bello anche quando arriva così.
Sì. Sì, certo.
Proprio quando lo lasciamo scorrere da solo.
Bravissima, è vero che il flow arriva poi all'improvviso come una magia, però è molto più facile che questa magia si materializzi se noi abbiamo uno stile di vita che è improntato alla ricerca del flow.
Ah, ok, sì, certo.
Capisci?
Sì,
ecco, sì, noi costruiamo le basi, quindi una volta che noi abbiamo delle basi solide, e poi alla fine ci sono dei momenti in cui lui arriva. Se invece noi non ci diamo gli obiettivi, non cerchiamo il feedback, non cerchiamo di migliorarci.
No, ma magari anche semplicemente non riusciamo a ritagliarci uno spazio tutto nostro,
Certo.
Cioè del tempo per far sì che riusciamo a convogliare quello stato di coscienza tale che faccia sì che il flow scorra.
Assolutamente. Beh, è stato dimostrato che nei paesi, per esempio, occidentali, dove c'è una maggiore valorizzazione del tempo libero, dello spazio personale, di tutta una serie di situazioni, e il flow si verifica più facilmente. Quindi chiaramente ci sono anche delle dinamiche culturali, no?
Certo.
E quindi quello sicuramente. E poi ci sono anche altri aspetti personali, perché per esempio un aspetto molto importante nel flow è l'autenticità, no? Allenarci all'autenticità, a essere noi stessi.
Certo.
Perché il flow si verifica quando noi siamo, come dire, possiamo esprimere quella che è la nostra natura, la nostra indole.
Certo.
Quando noi cominciamo a non riconoscerla, a nasconderci dietro delle maschere.
No,
ecco.
Stai già creando dei paletti, dei blocchi.
Brava, bravissima. E quindi quello sicuramente poi diventa paradossalmente un ostacolo, capisci?
Senti, coach, il flow i giovanissimi lo conoscono perché viene utilizzato nel rap. Sai quando si dice il rap, quel rapper, quell'MC ha un bel flow. Si lega questa cosa del flusso mentale, perché è la capacità del rapper di creare una fluidità ritmica con cui scandisce le parole, soprattutto mantenendo sempre la stessa metrica, quindi va a creare un ritmo che è sempre quello, è molto fluido, è per questo che viene utilizzato il flow.
Bravissima, io non sono un esperto di musica come te.
No,
però
io non sono un amante neanche tanto del rap, però quando sento alcuni rapper che utilizzano un flow melodioso, ritmico, bello, lo riconosco, anche se non è proprio il mio genere.
In questo esempio che hai fatto c'è un aspetto fondamentale del flow, cioè il fatto, io prima ho parlato del piacere, del divertimento, del coinvolgimento, della sfida, ma c'è un altro aspetto fondamentale che è, sono le regole, nel senso che il gioco che permette poi il flow è tanto più entusiasmante quando la mia capacità, la mia competenza si esprime dentro un sistema di regole. Queste regole metriche a cui tu hai fatto riferimento in realtà poi stimolano ancora di più questo tipo di flow, capisci?
Certo.
Quindi c'è un sistema di paletti, di regole dentro il quale muoversi e dentro il quale io esprimo poi la mia intuitività, la mia creatività, il mio essere centrato nel presente, nel mio medesimarmi in quello che sto facendo. Quindi sicuramente questo, infatti la metafora del gioco è perfetta, no? Perché
certo,
chiaramente se si parla di giochi, di sport, sono da una parte estremamente coinvolgenti, stimolanti, sfidanti, ma dall'altra c'è un sistema di regole molto ben codificato dentro il quale io devo muovermi.
Senti, anche quando si legge, vero, che passa il tempo e ci si perde, ci si immerge proprio nelle immagini e si entra nella storia.
Assolutamente.
E a volte sbrano un libro in poche ore, o magari un romanzo, perché a me piacciono i romanzi, mi piacciono i mattoni, no? Magari lo sbrano in pochi giorni.
Sei rimasta una delle poche.
Ah no, io non uso i Kindle, Kindle si chiamano.
Ok, sì.
No,
sì,
no,
sì,
no,
sì.
Io voglio
il cartaccio.
Voglio la carta, voglio sentire l'odoraccio della colla. No,
sì,
no,
sì.
No, no, no. Io
poi
vado...
è stato dimostrato che leggere su carta stimola la concentrazione e l'attenzione in modo diverso.
È perché c'ho un oggetto, capito, che sto toccando, giro la pagina, poi mi piace a me avere in mano l'oggetto libro.
E tu riesci a leggere anche magari, non so, sui mezzi pubblici, i mezzi di trasporto?
Allora, se il libro mi prende, leggo ovunque, rischiando anche di perdere la fermata giusta. sì, leggo ovunque, riesco a isolarmi, quello sì. Riesco.
Quello è l'esempio perfetto che possiamo fare di concentrazione, cioè quando io riesco a focalizzare l'attenzione in un'attività nonostante degli stimoli esterni che ricevo. E quindi tu hai fatto l'esempio dei giovanissimi prima, parlavi di giovanissimi, questo tipo di allenamento è un allenamento che secondo me i giovani devono imparare a fare, non solo nella lettura ma in qualsiasi altro tipo
sì,
di attività.
Sì, perché loro sono tempestati da mille input, certo.
Esattamente,
sì.
No?
Sempre e comunque.
Quindi, assolutamente. E poi un'altra cosa fondamentale nel flow è quello di cercare sempre di alzare un pochino il livello della sfida, nel senso che se quello che sto facendo è troppo facile per me, rischio di cadere nella noia. E quindi anche se è una cosa che mi piace, ma diventa troppo semplice, capisci che è squilibrata rispetto al mio livello di competenza. E quindi diventa, come dire, qualcosa che non mi coinvolge abbastanza.
Ma non viene in magari non sempre, ma non viene quella spinta a fare sempre qualcosa in più per evitare la noia?
Sì, però tieni conto, è vero, però tieni conto che alle volte ci può succedere di trovarci in delle situazioni dove non siamo noi a determinare quel tipo di sfida,
sì,
no?
Sì.
Ma faccio un esempio banalissimo: una partita di tennis, una partita due, dipende anche dall'avversario. In un'attività di studio, in un'attività di lavoro, alle volte ti viene proposto un compito da fare, da svolgere, no? E quindi in quel caso devo essere io che devo chiedere all'altro di alzare il livello di sfida, perché
certo,
solo se il livello di sfida è centrato sul mio livello di abilità che allora attivo maggiormente il flow, capisci? Chiaramente questa difficoltà non deve essere troppo alta, sproporzionatamente alta, perché in quel caso subentra l'ansia, in quel caso
certo, sì,
e poi
sì,
mi perdo.
No,
capisci?
Anche perché abbiamo detto dobbiamo essere predisposti, tranquilli, rilassati, pronti al flow. Se già partiamo con l'ansia o ce la procuriamo, non va bene.
Assolutamente. E quindi questo equilibrio, vedi che sono tantissimi gli elementi del flow sui quali noi possiamo lavorare,
certo,
sui quali possiamo attivarci. E poi chiaramente, come dici tu, qualcosa che poi alla fine arriva quasi per incanto, quasi per magia. Però se noi costruiamo una vita, una cultura, un modo di costruire la nostra esistenza orientato a questi principi, è molto più facile che questa magia si riveli. E quindi ci porti in uno stato veramente di estasi, di beatitudine e di eccellenza, di grandi risultati.
Certo. Capisci? Allora, domanda per il nostro coach. Qual è lo stato di coscienza in cui ti immergi totalmente? Qual è il tuo flow? Cosa ti provoca il flow giusto?
Guarda,
quale attività?
Questa è una bella domanda. Io ho sempre cercato di costruire la mia vita su questo principio che vi dicevo prima, cioè il come. Cercare sempre di fare le cose in un modo che vada ad attivare i miei bisogni emotivi. E quindi, per esempio, il mio bisogno di gioco. Quindi io qualsiasi cosa faccia, che può essere una sessione di coaching, una lezione, un discorso, questa cosa che sto facendo con te, quindi tendenzialmente molto il dialogo, il dialogo, lo scambio mi esalta, mi porta a uno stato di flow. Quando trovo un interlocutore come te che mi stimola, questa è una cosa che accende molto il flow.
Ah sì, anche perché poi arriviamo proprio allo scadere degli ultimi secondi senza accorgercene.
Capisci? Certo. Quello sicuramente. E poi ma io amo lo sport, sia individuale che di squadra, e alle volte mi succede veramente di coinvolgermi molto in quello che sto facendo, e anche quello è qualcosa che mi avvicina molto al flow. E quindi cerco di orientarmi il più possibile.
Senti, ecco, ma il flow è anche quello stato di coscienza che viene usato per la meditazione? Può essere?
Sì. C'è anche nella meditazione, c'è nello yoga. Io non sono un esperto di questo tipo di pratiche.
No, neanche io, però pensando e dicendo che il flow è quello stato di coscienza che ti blocca in quello spazio di tempo tutto personale, e mentre fuori il tempo scorre non te ne accorgi, pensavo proprio alla meditazione, che può
Assolutamente. Io lui ne parla nel suo libro Il Flow, tra l'altro, dello yoga e della meditazione, sì. Io quella è un'area che non lavoro, perché ti dico, io una cosa la dico sempre a tutti, provenendo da una cultura occidentale, quindi una cultura basata sull'estroversione, preferisco esprimermi attraverso i canali che mi sono più propri.
Infatti tu hai tanti clienti che arrivano dal mondo dello sport.
Sì, dal mondo dello sport, proprio dalla cultura occidentale a quello che sono le nostre pratiche, però ti posso dire che nel coaching c'è anche una fetta importante sia di coach che di coachee che fanno questo tipo di ricerca, anche più a livello spirituale, di meditazione, quindi come dire, sono anche scelte personali, diciamo.
Beh, guarda, è molto interessante la ricerca personale, quella spirituale, perché poi ognuno la sviluppa a suo modo, e quindi... Bello,
sì, assolutamente.
Coach, assolutamente. Il nostro flow è finita la nostra magia. Allora, tra poco arriva il giornale radio, noi salutiamo il nostro life coach Riccardo Spadoni, lo ritroviamo tra due settimane, sempre di giovedì alle 15.30 circa, qui su Radio PNR a Pomeriggio Insieme. Grazie coach.
Grazie pure, grazie a tutti.
Buon fine settimana.
Anche a te.
E vai col flow. Ciao.